Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno e bentornati, benvenuti a Forza Napoli sempre Summer Edition, due ore intensissime di calcio con collegamenti continui con Gianluca Gifuni da Di Maro, dove si sta svolgendo il quinto giorno di ritiro per gli azzurri agli ordini di Antonio Conte, con un Osimhen che non si è allenato, ha fatto un lavoro personalizzato per smaltire un leggero affaticamento rimediato ieri. Poi però tutte le notizie da Di Maro ce le darà a brevissimo. Gianluca in collegamento Zoom con noi, quindi potrete vederlo anche al canale 183 del Digitale Terrestre. Intanto buon lunedì mattina, diciamo quasi pomeriggio, da Emanuela Castelli. In regia saluto e ringrazio Mario Palligiano che sta provvedendo al collegamento con Gianluca Gifuni. Dicevamo, quinto giorno di ritiro, si muove qualcosa in casa Napoli, pare appunto che sul fronte mercato proprio Victor Osimhen sarebbe vicinissimo, notizia anche della Repubblica di questa mattina, sarebbe vicinissimo al Paris Saint-Germain. In alternativa, qualora non verrà registrato l'affondo della squadra della capitale francese, si andrebbe chiaramente cioè Osimhen potrebbe andare in Arabia con il club dell'Al Ahly, che è particolarmente interessato all'attaccante del Napoli che appunto dovrebbe comunque lasciare in questa sessione di mercato, come già stabilito l'anno scorso in occasione del lungo ritiro appunto del rinnovo molto lavorato, praticamente molto lungo, di Victor Osimhen con il Napoli. Era stato preannunciato appunto, dovrebbe andare via. Al suo posto ancora in pole position Lukaku. Parleremo quindi quest'oggi anche di calciomercato, lo faremo con diversi esperti, proveremo chiaramente a sentire anche le ultime notizie per quanto riguarda chiaramente gli eventuali nuovi arrivi. C'è Hermoso, appunto il difensore ex Atletico Madrid, oggi svincolato. Hermoso ancora è una pista molto calda per il Napoli, ma ovviamente il Napoli ha necessità di cedere prima di poter fare qualsiasi altro acquisto, quindi un po' tutto il mercato in entrata è da questo momento in poi condizionato in un certo qual modo dall'addio di Victor Osimhen, qualora verrà appunto ceduto il nigeriano per una cifra che secondo la clausola dovrebbe essere di 130 milioni di euro, ma pare che De Laurentiis sarebbe disposto anche a cederlo facendo un piccolo sconto alla squadra che fosse interessata ad acquisire il nigeriano. Praticamente solo in un secondo momento si procederà agli acquisti. Hermoso candidato appunto a vestire la maglia degli azzurri, ma ne parleremo tra pochissimo. Ci sono notizie di Gianluca Gifuni da Di Maro? Chiedo in regia. Allora, 081 636 363, in attesa di Gianluca Gifuni da Di Maro, questo è il numero per intervenire in diretta. Invece il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 339 666 9990. Vado a leggere già qualcuno dei vostri messaggi che ci state scrivendo. Abbiamo avuto eroi come Diego, dice Fabrizio, il Matador, il Pocio, poi abbiamo giocatori che sono passati per Napoli senza lasciare alcuna passione, come Fabian Ruiz, un campione, ma con Napoli non ha mai legato. Complimenti Fabiano, e ricorda, hai avuto l'onore di indossare la maglia azzurra. Tra l'altro, insomma, la Spagna ha conquistato l'europeo molto molto meritatamente, con delle prestazioni super, dei suoi fenomeni, insomma davvero abbiamo visto uno Yamal 16 anni 17 appena compiuti, insomma veramente sugli scudi. Questo ha fatto porre nelle scorse settimane tantissime domande appunto sulla gestione del calcio in Italia e della questione giovani. Per quanto riguarda invece sempre il nostro numero WhatsApp, Giulio ci scrive: potreste dedicare molto più tempo al calciomercato? Lo faremo nel corso di questa trasmissione, come preannunciato appunto in apertura. David Bird dice: non poteva iniziare meglio la settimana, vabbè, poi mi fai complimenti, le mitiche cuffie rosa, vabbè, ti ringrazio David. Salvatore Dacchiaia invece dice: chi partirà tra Raspadori e Lindstrom? E questa è un'altra domanda molto interessante che rivolgeremo ovviamente anche ai nostri esperti tra pochissimo. Perché? Perché in effetti sono due calciatori per i quali ricordo che anche il il collega Silvermele in conferenza stampa di Antonio Conte all'inizio del ritiro un paio di giorni fa, praticamente ha chiesto: beh, ma che ruolo hanno? Perché ci sono state un po' di difficoltà nell'individuare la posizione di campo più indicata per entrambi. Il mister è stato piuttosto chiaro: Lindstrom, appunto, come vice Clara, Lindstrom anche all'Eintracht ha svolto un po' tutti i ruoli dell'attacco, sia a destra che a sinistra. Ha giocato però molto spesso anche come trequartista, lo ha detto anche Conte. Bisognerà capire però se nel sistema che Conte andrà a provare per il Napoli e poi a mettere in campo per le partite ufficiali, il ruolo del trequartista è un ruolo primario, di primaria importanza, o se invece appunto dovremo, il Napoli proverà a privarsene, tra l'altro con un paio di squadre tra cui l'Aston Villa e anche lo stesso Everton che sarebbero interessate al calciatore. Notizia di quest'oggi la carta stampata dallo stesso Corriere dello Sport. Per quanto riguarda Raspadori, un calciatore su cui il Napoli comunque ha puntato forte, non ha mai trovato però lo spazio adeguato, lo spazio giusto, e quindi insomma bisogna vedere cosa cambierà con Conte. Lo sappiamo comunque, sia Raspadori non è presente, a Di Maro si unirà chiaramente ai compagni soltanto a Castel di Sangro. È una fase interlocutoria questa che sta avvenendo appunto in Trentino, con un Conte che è particolarmente attento non solo alla fase di impostazione, ma anche tantissimo, come giusto che sia, alla fase di atletizzazione dei suoi calciatori. Ieri addirittura 20 giri di campo dopo la seduta tecnico-tattica a porte chiuse che si è svolta fino alle 18, quando poi appunto l'allenamento è stato aperto alla stampa, e addirittura appunto 20 giri di campo con un Marin che era abbastanza distrutto a fine seduta. L'ha detto appunto Conte, è chiaro che si tratta di un lavoro importante questo della parte atletica, insomma, perché i calciatori devono poter acquisire forza nelle gambe, resistenza, capacità anche di vivere lo stress, di sopportare lo stress anche in vista di un campionato che sarà molto lungo. Ricordiamo però, il Napoli non parteciperà alle coppe europee. Questo secondo voi sarà un vantaggio, oppure potrebbe essere un qualcosa che dà un piccolo gap in più rispetto alle altre squadre, dal momento che le dirette competitor, tra cui l'Inter, che è la maggiore candidata almeno attualmente alla conferma, al primo posto per la prossima stagione, si sta anche rinforzando, tra l'altro, dal punto di vista del mercato. Insomma, però il Napoli non ha le coppe, l'Inter chiaramente sì, potrebbe questo alla lunga essere un vantaggio. Intanto ieri alcuni calciatori hanno incontrato i tifosi proprio in piazza a Di Maro. Sono venute fuori tantissime domande da parte soprattutto dei baby tifosi, tantissimi tifosi presenti ieri a Di Maro, circa 3.500 in tutto il weekend, il primo weekend di ritiro, che sarà anche poi l'ultimo vissuto nella sua totalità, perché lo ricordiamo, domenica prossima poi il Napoli probabilmente dopo l'allenamento mattutino dovrebbe andare via, non si sa se poi però svolgerà anche l'allenamento del pomeriggio. Intanto saranno giornate molto ma molto intense. Ricordiamo 0816366363 è il numero per intervenire in diretta, 339-666-9990 il numero per praticamente scriverci su WhatsApp. Abbiamo Gianluca, giusto Mario? Allora ci colleghiamo subito con Gianluca Gifuni da Di Maro. Gianluca, a te.
Buongiorno Emanuela, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Quinto giorno di ritiro per gli azzurri, che hanno agli ordini di Conte terminato da poco l'allenamento del mattino, un po' di prove generali per la prima amichevole che si giocherà domani pomeriggio alle 18 proprio qui al campo di Carciato, dove ci troviamo in questo momento, contro la Nauneval di Nonne, la prima delle 5 amichevoli di ritiro, qui 2, altre 3 a Castel di Sangro fino all'inizio della stagione ufficiale. Noi stiamo con Giovanni Scotto, inviato del quotidiano Roma, che è qui accanto a me. Giovanni, buon pomeriggio innanzitutto.
Buon pomeriggio a te Gianluca, buon pomeriggio a casa.
Allora, terminato da poco l'allenamento, qualche indicazione anche per quanto riguarda, anzi soprattutto per quanto riguarda l'aspetto difensivo. Domani cosa proverà Conte contro la Nauneval Val di Nonno, squadra di dilettanti?
Sono solo sensazioni, parliamo dell'allenamento del mattino, quindi insomma le prendiamo con le molle. Però è stata provata una difesa a 5, quindi con una linea di 5, con Spinazzola esterno sinistro, Zerbin dall'altro lato esterno a destra, ma Zocchi è un po' affaticato, quindi potremmo non vederlo dall'inizio. Poi il terzetto dei centrali c'era Juan Jesus a sinistra, Rachmani al centro e Mezzoni, che è un ex Primavera, un giocatore tesserato con il Napoli che ha avuto esperienza nel Perugia nell'ultima stagione, braccetto di destra. Non c'è Rafa Marin, credo che domani non dovremmo vederlo perché ha un fastidio alla caviglia, e ho notato che Østergaard e Nathan non sono stati coinvolti in questo allenamento, non mi risulta che abbiano problemi fisici, potrebbe essere un indizio, ci andiamo sempre cauti, di come però questi due giocatori magari si stanno avviando a uscire fuori dal progetto. Però ripeto, vogliamo così buttare un po' in avanti i pensieri, però insomma quello che abbiamo visto in campo è questo, quindi domani credo vedremo un Napoli con la difesa a tre, poi cosa ci sarà davanti poi lo scopriremo magari nel pomeriggio.
Oggi per Osimhen soltanto terapie, questa mattina un po' affaticato il calciatore, anche ieri lo abbiamo visto fuori dall'allenamento con i compagni. Ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Osimhen?
Sì, hai detto bene, il Napoli ha precisato che Osimhen ha fatto terapie. Secondo me il Napoli un po' autodenuncia la premura nel chiarire che Osimhen non è fuori per altri motivi, però se fa un report mi aspetto ci dia notizie anche su Mazzocchi, anche su Rafa Marina, anche sugli altri, invece non è stato fatto. In ogni caso credo che non vedremo, penso non dovremmo vedere Osimhen domani. Le novità vanno cercate soprattutto in questi prossimi giorni, il discorso è legato a Lukaku, perché nei pensieri di Conte non c'è l'addio di Osimhen, che interessa fino a un certo punto, ma il suo sostituto. Lukaku dal 25 luglio sarà libero, avrà finito le sue vacanze, credo che Conte lo voglia già a disposizione, e il Napoli non vorrebbe portare Osimhen a Castel di Sangro, quindi vorrebbe chiudere il discorso in questi giorni. 10, oggi è 15.
Oggi è 15, lunedì entro il 25.
Quindi ci sono 10 giorni di tempo per sistemare la situazione. Allora, vedremo quanto spazio avrà Osimhen in questo altro periodo di ritiro, se lo vedremo ancora protagonista oppure lo vedremo un po' meno.
Gianluca, grazie a Giovanni Scotto, inviato del Roma. Grazie a Giovanni Scotto, inviato del Roma. So già come vanno le dinamiche, caro Emanuele, ti ricerca immediatamente la linea. Mi rendo conto della situazione in cui tu in questo momento ti stai trovando. Ci sentiamo tra poco, la Di Marco.
Grazie a Gianluca Gefuni, grazie ovviamente a Giovanni Scotto. Voliamo in pubblicità, 339-666-9990. Ritorniamo tra pochissimo ancora una volta con Gianluca Gefuni da Di Marco. Tra poco. Ed eccoci tornati a Forza Napoli Sempre Summer Edition. C'è adesso un appuntamento attesissimo da tutti voi tifosi azzurri e marziani, perché ovviamente abbiamo il fedele contro tutti, e lo abbiamo in una combo spettacolare, perché ci sarà ovviamente anche Gianluca Gefuni da Di Marco. Quindi vi vado a ridire tutti i numeri di telefono grazie ai quali intervenire sia in diretta sia attraverso WhatsApp 339-666-9990, invece per intervenire in diretta con il direttore fedele e con Gianluca Gefuni 081-6363-63. Intanto ci state scrivendo già su WhatsApp, quindi dei tre difensori, Juan Jesus, Østergaard e Nathan, teniamo il primo? Siamo proprio a posto, così Brunello ironicamente. Abbiamo Gianluca Gefuni da Di Marco. Gianluca,
eccoci qui, buon pomeriggio di nuovo in diretta a ridosso del campo di Carciato, dove da qualche minuto è terminato l'allenamento della mattina. Prove generali per l'amichevole di domani con i dilettanti della Naone Val di Non, e prove soprattutto di una difesa a 5. Conte è stato chiaro nella sua conferenza stampa dell'altro ieri, ha detto: noi all'inizio cercheremo di badare all'equilibrio come prima cosa, poi verrà tutto il resto. Difesa a 5 con esterni Zerbin a destra e Spinazzola a sinistra, questa è la scelta almeno nelle prove di questa mattina, con centrali Juan Jesus, braccetto di sinistra, Rachmani centrale, Mezzano insomma il giocatore che viene dalla Primavera, braccetto di destra, e come dicevamo prima insieme a Giovanni Scotto, Østergaard e Nathan almeno nelle prove di oggi non sono stati considerati. Questo allora, credo che sia un primo segnale anche in chiave mercato.
Sì Gianluca, infatti ne parliamo ovviamente con il direttore Enrico Fedele. Lancio ovviamente la sigla del Fedele contro tutti.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Ed eccoci tornati, direttore Fedele, buongiorno, bentornato, buongiorno, su Marte.
Buongiorno a voi.
La metto subito in collegamento da Di Marco con Gianluca Gefuni. Gianluca.
Va bene.
Buongiorno direttore, ha sentito un po' il preambolo legato alla difesa, cioè prove di difesa a 5 con esterni a sinistra Spinazzola, a destra Zerbin, centrali Juan Jesus, braccetto di sinistra o terzo a sinistra, Rachmani centrale e terzo a destra Mezzani, questo insomma giovane che viene dalla primavera, un ragazzo. Ostigard e Nathan non considerati in queste prove, come mai? È un segnale in chiave mercato?
Credo che sia un segnale, guai se non lo so. Credo che sia un segnale chiaro, nel senso che si aspetta Marin, si aspetta il ragazzo Buongiorno, e quindi e questi due sono in lista di sbarco, quindi vediamo un po' che succede. Zerbin fa l'esterno, quindi sarebbe l'alternativa a destra poi un domani di Lorenzo. Vabbè, sono prove.
Direttore, invece al 339-6699-90 Sergio dice: il direttore Fedele che cosa ne pensa della figura dell'allenatore manager che decide su tutto? Sergio pensa che l'allenatore debba fare solo l'allenatore. Che cosa ne pensa lei, direttore?
Ah, io è una tesi che porto avanti dal mio mestiere da più di 30 anni, cioè l'allenatore, si sceglie l'allenatore e si sa come gioca, si fa una prima un elenco dei giocatori che servono, soprattutto con le caratteristiche, ma non esiste, perlomeno per me, un giocatore che dice o questo o niente. Se un allenatore dicesse vicino a me o Lukaku o vado via, io direi vai via.
Chiarissimo. Invece 0816363 per intervenire in diretta. Gianluca, hai qualche domanda per il direttore Fedele?
No, volevo affrontare un po' i temi anche della conferenza stampa di Conte dell'altro giorno, perché insomma partendo da Osimhen, entro 10 giorni probabilmente il suo procuratore Calenda sarà qui anche a Di Maro. Napoli vorrebbe risolvere la questione in un senso o nell'altro per Osimhen prima di partire per il ritiro di Castel di Sangro, perché e sarebbe giusto che per quella data Conte avesse a disposizione per lavorare l'attaccante che poi utilizzerà nelle partite ufficiali l'anno prossimo, insomma direttore, quindi Osimhen o qualcun altro oggi, è giusto oggi, che vengano
Oggi ho scritto un pezzo su Roma che faccio ogni domenica per il lunedì, nel quale ho detto che se io fossi ADL farei, perché già l'ho fatto con Crespo, farei il possibile per tenere Osimhen, perché per me Osimhen porta il Napoli nelle posizioni di vertice. Senza Osimhen, Lukaku chi sia, il Napoli deve sudare per stare là. Quindi farei un sacrificio, troverei una soluzione per questo anno, ma Osimhen nel Napoli è l'unico giocatore indispensabile. Gli altri.
Scusi, ha detto anche Lukaku, però lei, scusi, direttore.
Ma Lukaku è un giocatore diverso, è un giocatore che è in una parabola discendente, ha qualche chilo in più, porta la squadra a fare certe cose, però non è Osimhen. Osimhen ha gli occhi della tigre, Osimhen impaurisce gli avversari, Osimhen è devastante.
È molto chiaro. Invece ascoltiamo il parere, o meglio la domanda di Angelo allo 0816363. Bentornato su Marte, Angelo.
Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti. Una domanda rapida e diciamo tecnico-tattica. Ho sentito anche oggi che bisognerebbe comprare questa mezzala un pochino alla Zielinski. Io sono convinto invece, giro a voi chiaramente al direttore, che Napoli quest'anno, soprattutto se fa il 4-3-2-1, anche con 4-3-3, non punterà a questa figura del cosiddetto trequartista o la mezzala creativa, anzi in alcune partite noi vedremo sostituire Lobotka e mettere un altro armadio a centrocampo, soprattutto se siamo in vantaggio, per mantenere il risultato. Cosa ne pensate?
Grazie Angelo, allora direttore.
Questo credo che sia un problema che deve risolvere Conte, soprattutto dopo aver visto Folorusso, Gaetano e Cajuso. Quindi credo che si debba fare un'attenta analisi. Certo, il Napoli mancava, Folorusso lo è un tiratore da lontano, però in questo Napoli, come sempre, io non vedo un punizionista o anche un rigorista, questa è la verità.
Ecco, però direttore, mi scusi, restando sul tema tattico e anche sulle parole di Conte dell'altro giorno in conferenza stampa, allora lui ha chiarito che potrà giocare con la difesa a 3 e con la difesa a 4, con il 4-4-2. e ha parlato di questo trequartista che possa agire tra la tre quarti appunto e la mediana, che potrebbe essere anche Raspadori in questo momento. Lui ha chiarito bene.
Raspadori, Lindstrom.
Lindstrom anche, sì. Difesa 3 o 4-4-2, quindi i moduli saranno due, almeno in partenza. E poi sul centrocampo, Caius lo sta utilizzando spesso. Ieri, per esempio, ha fatto un allenamento, una partita 6 contro 6, o meglio 8 contro 8, con i due centrocampisti che erano Anguissa e Caiuste, con le pettorine gialle, che erano in comune tra tutte e due le squadre. Cioè, quando impostava la squadra di destra, i sei giocatori avevano i due centrocampisti Anguissa e Caiuste. Lo stesso dicasi per l'altra squadra di sinistra. Insomma, i due centrocampisti erano in comune. Questo per coinvolgerli totalmente nell'impostazione della manovra. Ma a proposito di centrocampo, Conte è stato chiaro. Ha detto che il Napoli al momento non ha bisogno di intervenire sul mercato per centrocampisti.
Credo che sono d'accordo, perché lui, del resto, tutti parlano non bene di Caiuste al primo anno. È un ragazzo che, secondo me, l'ho detto già l'anno scorso, ha delle buone potenzialità, doveva solo sgrossare il suo gioco fisicamente, cioè tecnicamente.
No, ha detto Conte che mi manca la cattiveria, deve insegnargli un po' di cattiveria.
Viene giocando, su questo non si discute, però il concetto è uno: chi è che può fare il sostituto di Lobotka?
Infatti è quello che manca,
perché il sostituto di Anguissa è Polo Ruscio, ha detto Conte, ha dichiarato.
Allora ecco che Caiuste potrebbe essere uno dei due che li potrebbe sostituire in caso di necessità. Perciò, insomma, sono dei lavori in corso, non c'è bisogno della mezzana. Io parlavo, è andato via Zelischi, ci vuole un giocatore di qualità, però vuole vedere Raspadori, vuole vedere Lindstrom, ha detto chiaramente che lo è nella sua posizione ideale di questo punto, no?
Direttore, secondo lei invece, per quanto riguarda sempre il centrocampo, Gaetano resterà a Napoli? Insomma, in che ruolo poi, in che situazione?
Mamma mia, io mi auguro, del resto è un mio quasi compaesano, io sono nato a Nola, intimo amico del nonno, anche del padre, e lui è cimitile. È un ragazzo che ha qualità, però tutti alerta, che è fuori dubbio che dal centrocampo in su con la palla al piede è un giocatore di buona tecnica e quindi potrebbe essere utile. Solamente non vorrei solo delle comparse, perché si dice giovane. Allora si decidesse, sono d'accordo, è utile o non è utile, ma è utile nel giocare, che se fa un'altra volta 6-7 partite e gli fanno perdere un anno. Quindi andiamo a verificare che cosa succede. Però il problema è un altro. Tu parlavi della conferenza stampa.
Direttore, la sentiamo, la sentiamo un po' disturbata. Andiamo in pubblicità e la richiamiamo subito, in modo tale che ripristiniamo il collegamento. Intanto mettiamo ovviamente in stand by anche Gianluca Gifuni. 1 minuto e 7 secondi di pubblicità e siamo da voi. Ed eccoci tornati a Forza Napoli Sempre Summer Edition. Ritorniamo immediatamente a Di Maro da Gianluca Gifuni. Gianluca,
eccoci qui. Allora, io volevo tornare un po' sugli allenamenti di questi primi 5 giorni di ritiro con il direttore Fedele, che è sempre molto attento alle dinamiche.
Il direttore Fedele lo stiamo recuperando perché c'è un problema sulla linea. Intanto abbiamo tantissimi vocali, tantissimi messaggi.
Aurelio De Laurentiis, il presidente, che già da 2 giorni qui all'Hotel Rosatti, si è presentato ieri mattina al campo, ha salutato i tifosi, ha anche promesso loro di essere nel pomeriggio in mezzo a loro in tribuna. Poi invece ieri pomeriggio non si è presentato, non è al campo di Carciato neppure questa mattina. Il presidente del Napoli ieri ha dispensato baci e abbracci ad Antonio Conte, a Gabriele Oriali. Con lui c'erano l'amministratore delegato Chiavelli, ovviamente il direttore sportivo Giovanni Manna. Quindi tutto il quartier generale del Napoli in questo momento è a Di Maro Folgari all'Hotel Rosatti, e immaginiamo che questo sia anche una chiave, questa sia anche una chiave per portare avanti ulteriori operazioni di mercato in uscita e in entrata. Questa è la verità. Domani c'è l'amichevole, ieri sera c'è stata stato un bel incontro con i tifosi da parte di quattro calciatori, Mazzocchi, Rachmani, Ngonghe e Politano, che hanno risposto in piazza alle domande dei tifosi. Devo dire che la piazza non era pienissima, ecco, vuota per due terzi, quindi insomma solo un terzo di piazza era piena. Sì, per due terzi vuota, per un terzo piena, ma era domenica sera, qui c'è stato il pienone in tutto il saggio alla giornata del sabato e la domenica mattina fino al pomeriggio. Poi ovviamente chi è venuto a fare il weekend è ripartito, per cui ieri sera alle 20 c'era meno gente rispetto al giorno precedente. Oggi era in forse l'allenamento delle 18:30, perché qui c'è sempre stata doppia seduta. Ieri è stato comunicato che forse oggi il Napoli non si sarebbe allenato nel pomeriggio, invece no, è stato confermato anche l'allenamento delle 18:30 di oggi, quindi anche oggi regolarmente doppia seduta di allenamento, e gli azzurri stanno lavorando tantissimo, tantissimo non solo col pallone ma soprattutto dal punto di vista atletico. Insomma, ieri lo ha detto anche Rachmani, stiamo lavorando davvero tanto, perché con Conte si lavora.
Eh beh, si lavora tantissimo. Vediamo che cosa ne pensa il direttore Fedele, bentornato.
Voglio riallacciarmi al discorso precedente, sicuro mi parlava della conferenza stampa. Allora, io ho l'impressione che siamo tornati alla Domenica delle Palme. Voi sapete la Domenica delle Palme che cosa successe a Gerusalemme? No,
io conosco solo le palme.
Benissimo, allora Gesù in groppa un asinello entrò in Gerusalemme e tutti quanti in omaggio sventolavano le palme e si inginocchiavano. Ecco. Stiamo facendo la stessa cosa con Conte, che merita tutto il rispetto e la considerazione. E quindi praticamente tutti si è diventati buonisti, non si fanno domande particolari. Io, se fossi stato un giornalista, ma non ce ne, scusatemi, un giornalista deve provocare con l'intelligenza e con l'educazione, avrei detto a Conte: sì, signor Conte, se il presidente si presentasse nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, lei cosa farebbe?
Ho capito, però, direttore, questa, mi scusi, è una congettura che
è un caposaldo.
Difficilmente, ho capito, ma
ti spiego,
facciamo
perché
il processo alle intenzioni, ha capito?
No, è una bravo, è una precauzione. Io, se fossi stato della Juventus, non sarei mai intervenuto a Di Maro per dimostrare che oramai la squadra e la società è in mano a Conte ed Auriani. Non avrei tolto il red carpet, perché lui è fatto così, non è il red carpet, non fa nulla.
Direttore, però
non posso... allora ecco, hai cambiato il pelo o il vizio? Perché se a un certo punto, ecco la domanda provocatoria, però nello stesso tempo anche sibillina. Ma che domande si fanno così? Scusate, io non sono.
L'ha capito, scusa, poi do la parola a Emanuela su questo aspetto. In conferenza stampa ha colto una frase di Conte che ha voluto chiarire che significa qui comando io. Ha detto: dal punto di vista della gestione tecnica,
no, scusa, però,
comando
però,
io.
Lo ha ribadito. Io decido per quanto riguarda il campo.
Il campo, la gestione tecnica.
Su questo non c'è dubbio, ma si sapeva già prima. Non ha voluto dire: io sono quello che dice, come pigli Luca, come ne vado. Lui ha dato le preferenze, lui è nel...
abbiamo perso il direttore. Dicevo, Gianluca, pongo a te la riflessione per sapere insomma il tuo punto di vista. È vero insomma che De Laurentiis è sempre stato un grande protagonista della sua realtà, del suo Napoli, eccetera, però non noti un atteggiamento più defilato? Perché, come ricordavi tu, è arrivato comunque a Di Maro già da diversi giorni, poi una brevissima apparizione ad allenamento quasi finito praticamente.
Sì, allenamento quasi finito, un'apparizione, ha salutato i suoi collaboratori, Antonio Conte, ha guardato un po' la squadra di allenamento, ha salutato i tifosi ed è andato via. E ieri aveva promesso di tornare, non è tornato, evidentemente. Però, devo dire, rispetto a quello che dice il direttore, insomma, qualcuno
non si aspettava che... Che ce fa la gente? O direttore Coca-Cola?
Niente, purtroppo il collegamento è molto molto disturbato.
Ecco, non si riesce a no, dico in questo, diciamo così, delirio telefonico,
esatto.
volevo in cui si capisce qualche parola, non so perché la Coca-Cola è la gente di cosa parlava, vedere poi magari glielo scriverei,
di
glielo
pulire i puntini e settimana enigmistica, che cosa avrà voluto dire?
Qualcuno addirittura ipotizzava la sua presenza alla conferenza stampa di Antonio Conte l'altro ieri in teatro qui a Di Mare, invece non si è presentato, insomma, e io ero sicuro che non lo avrebbe fatto, perché se uno vuole rimanere defilato non si presenta alle conferenze stampa. È già stato alla presentazione ufficiale a Palazzo Reale, lì magari era d'obbligo la sua presenza, ma poi successivamente alla prima conferenza stampa di Conte, nonostante fosse qui, De Laurentiis è rimasto in albergo e non ha raggiunto l'allenatore e il luogo del teatro dove si è svolta la conferenza.
No, ci sta Gianluca, e tu lo sai, io come voi assolutamente, anzi prendendo spunto da voi, do sempre la parola a tutti i nostri ascoltatori, anche a quelli che sono un po' polemici, aggiungono un po' di pepe alla trasmissione, perché c'è un nostro amico che al 339-666-9990 dice: in pratica Fedele vi ha accusato di non saper fare i giornalisti perché vi ostinate a farlo parlare, vorrei che rispondessi tu.
Non ha accusato di non farlo. Per me è una domanda, per me, scusami, è un dubbio legittimo quello che ha Enrico Fedele, che è molto legato a questo tipo di dinamica. Cioè, è rimasto ovviamente scioccato come tanti del fatto che De Laurentiis abbia avuto delle ingerenze, soprattutto l'anno scorso, nei confronti degli allenatori, entrando spesso negli spogliatoi, eccetera, eccetera. Ma adesso questa domanda che Enrico Fedele avrebbe voluto rivolgere all'allenatore,
lo abbiamo in linea.
Che io dico, è una domanda che fa il processo alle intenzioni.
No, assolutamente no. Invece è un caposaldo, è uno dei 10 comandamenti.
Ma lei sa che Conte questo comandamento ce lo ha già nel suo background, quindi
no, lo deve dire. No, io glielo avrei chiesto. Quello che perché non è stato chiesto?
Perché forse
allora lui avrebbe
per evitare una brutta figura.
No, io penso che non sia stato
per non crearsi di amicizie di Conte o dei dirigenti. Scusatemi.
No, perché poi Conte avrebbe risposto: lei perché mi sta chiedendo questo, scusi?
Perché l'anno scorso si è creato molto spesso questa situazione.
E lui avrebbe risposto: ogni allenatore
è una situazione che non giova all'ambiente calcistico. E siccome oggi Conte e De Laurentiis hanno deciso di dare la gestione del campo dei 110 per 60 dello spogliatoio a uomini di campo, finalmente, è chiaro? Allora era per confermare una cosa del genere. Conte ha fatto benissimo a dire: noi dobbiamo cercare di stare nei primi quattro con merito. Va bene, e quindi già ha smorzato degli entusiasmi da persona seria, perché lo sa che l'Inter parte avvantaggiata. Però il concetto è uno: io voglio sapere il Napoli senza Osimhen e con Lukaku se è più forte o meno forte.
Allora, lei lo sa che questo è stato anche un elemento della conferenza stampa dell'altro giorno. I bookmakers danno il Napoli terzo in classifica l'anno prossimo, cioè che lotta per i primi tre posti, cosa che noi diciamo già da tempo.
Ma l'anno scorso pure i bookmakers dicevano che il Napoli può andare nelle coppe, ha fatto decima.
Conti ha detto: pochi proclami e cerchiamo di sorprendere tutti. Quindi
mi sembra giusto questo. I bookmakers fanno un altro mestiere. È chiaro, noi dobbiamo guardare la squadra, scusatemi, sta squadra dove è migliorata?
Aspetta, ma la squadra, le faccio la squadra un 3-4-3, va
ma
bene?
Dove è migliorata?
Al momento la squadra è questa: Meretti in porta, i tre difensori sono Rachmani, Buongiorno e Olivera, facciamo così. Perfetto, esterno a destra di Lorenzo, esterno a sinistra largo Spinazzola, centrali Anghissà e Lobotka.
Benissimo.
E davanti Kvaratskhelia e Politano alle spalle di Lukaku.
D'accordo? Benissimo. Lukaku. Allora, ditemi chi, io mi auguro che lo faccia Buongiorno, chi è il vero leader della difesa? Chi è il giocatore che comanda la Pepe, la Biolla, la Coulibaly?
Buongiorno.
Sono giocatori che hanno un'esperienza internazionale? Sono giocatori che hanno lottato per dei grandi obiettivi?
Però Kim non aveva lottato per grandissimi obiettivi.
Sì, però si è dimostrato subito.
Certo.
Non so, ecco, bravo. Perciò ho detto, vediamo Buongiorno, che è stato sempre sotto l'egida del portiere Milinkovic Savic che comandava. Oggi lo teniamo un portiere che... No, io sto facendo solo delle valutazioni.
Certo, certo.
Non so se mi sono spiegato, perché a me dà un po' fastidio questo, come ti devo dire, questo buonismo eccessivo.
Eccesso di entusiasmo, secondo lei?
No, è giusto che ci sia, però dobbiamo anche essere lì.
Lei ha capito che se non ci fosse stato Conte nel Napoli come allenatore, ci fosse stato Pioli o Italiano, lo dico in maniera molto chiara, Di Maro sarebbe stata semivuota in questi giorni? Nessuno sarebbe
40 milioni di euro, devi dire, è uno degli acquisti più grandi in assoluto. Allora ci sono dei ruoli nei quali c'è bisogno di guida, lo è? Andiamo a vedere. In mezzo al campo, il Bottega dovrebbe confermarsi, anche se deve invertire la rotta. Noi senza Osimhen che cosa abbiamo fatto? È Lukaku della Roma,
però un attimo, pur avendo
fatto 13 gol, che cosa ha fatto la Roma?
Direttore, una domanda, perché senza Osimhen dobbiamo distinguere tra l'anno scorso e la stagione precedente, perché quando Osimhen
però ti dico una cosa, ti aspettavo Osimhen l'anno scorso nelle ultime 10 partite ha fatto 9 gol.
Certo, no assolutamente.
Il che significa che in una proiezione fa 25 gol.
Certo, assolutamente. No, dicevo, è chiaro, qua non si discute, non ne si può discutere, penso, il valore di Osimhen, saremmo dei folli a dire questo. Dicevo solo che molto dipende anche da come viene gestita e allenata la squadra, proprio anche dal punto di vista...
Emanuele, il compito nostro, mio, di addetto ai lavori, pur essendo giornalista, non è quello di fare cronaca, è quello di fare una prevenzione, di capire che cosa può succedere e pigliarsi delle responsabilità in anticipo, non parlare.
Abbiamo perso nuovamente il direttore Fedele. Nel frattempo, Gianluca, siamo a ridosso della pubblicità, se vuoi rispondere.
No, io non avevo già risposto sulla questione legata alla domanda, sulla congettura, anzi sul processo alle intenzioni di entrare negli spogliatoi. Per me è superfluo, perché se prendi un allenatore come Conte sai già che non potrai mai accostarti allo spogliatoio della squadra. Ecco, è già il cambiamento di rotta da parte di De Laurentiis si comincia a notare anche su altri fronti, per cui Fedele vorrebbe che lo chiarisse qualcuno, che Conte magari lo chiarisse questo aspetto. Io non lo so.
Forse devono essere i fatti più che le parole. Forse devono essere i fatti più che le parole a, diciamo, decodificare questo nuovo comportamento e a sancirlo in maniera definitiva. Però per queste prime fasi, battute iniziali del primo dei due ritiri del Napoli, mi sembra che si vada chiaramente in questa direzione. Però Gianluca, io ho una domanda per te. È molto complicata dal punto di vista tecnico-tattico. Non so se saprai rispondere. Un attimo, Mario Palligiano, sto andando in pubblicità. Ci sta Josué, c'è Josué che ti chiede: Gianluca, ma le sei andato a prendere le olive offerte da Biagio Scatozza del Napoli Club Fratta Minore?
E come le prende? Quelle me le ha offerte ieri.
Te le ho offerte.
E come arrivo a Fratta Minore? Che faccio? Volo da Di Maro a Fratta Minore? Insomma.
Non te le hanno portate lì, quindi.
Scatozza è il presidente del club Napoli Fratta Minore.
Esatto, salutiamo.
Io ho fatto, ma come fa Giosuè a saperlo? Non lo so, un saluto e un messaggio e lui mi ha promesso delle olive. E abbiamo scherzato sulle olive, ovviamente giorno, non so quando potrò andare a Fratta Minore.
Vedremo.
Il pensiero basta e avanza.
Ok. Allora andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Non parleremo delle olive, ma sempre del Napoli e del ritiro lì a Di Maro. A tra pochissimo. Ed eccoci tornati a Forza Napoli Sempre Summer Edition, l'ultimo blocco della prima ora, al microfono per voi dallo studio di Radio Marte, Emanuela Castelli, con al di là del vetro Mario Palligiano, ma a Di Maro abbiamo il nostro pezzo grosso, il nostro Osimhen, che però non va via, Gianluca Gifuni.
Buongiorno ancora una volta, cara Emanuela, a te e ai nostri radioascoltatori. Oggi è il quinto giorno di ritiro del Napoli in Trentino, quindi si è allenati stamattina alle 9:30 cominciano gli allenamenti qui, e il secondo allenamento ci sarà anche oggi alle 18:30, sempre sedute doppie di allenamento e tanta fatica per gli azzurri, perché c'è anche tanto lavoro atletico oltre a quello con il pallone. Con il pallone in pratica Conte ha gestito negli ultimi tre giorni molte partitelle a metà campo a pressione, con l'utilizzo degli esterni, le verticalizzazioni verso gli attaccanti e le uscite dalla difesa, ma a pressione, quindi palleggi veloci con massimo due tocchi e partite da mezzo a metà campo. Questo è quello che abbiamo visto col pallone. Molto lavoro atletico però, sia in palestra, qui c'è una nuova palestra a ridosso del campo costruita proprio quest'anno, è nuova di zecca, che attorno alla pista di atletica, dove gli azzurri addirittura l'altro ieri hanno corso per quasi 8 chilometri a testa, quindi insomma un bel lavoro dal punto di vista fisico.
Invece Gianluca, ovviamente come sempre accade, il direttore Fedele fa discutere veramente. 339-666-9990 il nostro numero WhatsApp è intasatissimo di messaggi, ovviamente su Osimhen, indispensabile o meno, tanti pareri discordanti tra di loro ovviamente in merito appunto alla non sostituibilità di Osimhen, così come sul rapporto tra Conte e De Laurentiis. Però proviamo a chiedere la sua al nostro prossimo ospite, diamo il bentornato su Marte al professor Guido Trombetti, bentornato professore.
Buongiorno, buongiorno.
Professore, buongiorno professore.
Eccolo.
Nel frattempo Emanuele, prima che tu faccia la prima domanda al professore, vi faccio vedere anche attraverso il canale 183 del digitale terrestre qual è l'atmosfera in tribuna stampa, così salutate. Ecco il campo che è vuoto ovviamente perché è terminato l'allenamento, questa è la tribuna stampa e questo è il campo da gioco. Ecco qua. E qui c'è invece il piazzale antistante il campo dove ci sono le file per giocare, vedete, sui, ai gonfiabili, ai tanti giochi, ai tanti intrattenimenti che il Napoli Calcio ha realizzato. E alle nostre spalle c'è l'Iclu, che non è altro che lo store per la vendita di maglie, gadget e abbigliamento del club. Insomma, siamo al completo, torniamo nella nostra postazione, eccoci qua, vai Emanuela.
Allora, professor Trombetti, prima con il direttore Fedele c'è stata un po' di polemica, come di consueto accade, no? Osimhen è indispensabile per un Napoli competitivo oppure è sostituibile per quanto calciatore di fondamentale importanza?
Ma insomma è evidente che Osimhen è un giocatore fortissimo, ma secondo me a questo punto una cosa più importante è la chiarezza. Certamente nuoce continuare in questa fase nella quale non si sa se gli va o viene, perché non è un dato indifferente. Se deve andare, speriamo che vada via al più presto. Questa è la mia analisi. Poi quasi indispensabile non c'è niente e nessuno. Tutti sono rimpiattabili, anche Osimhen. Certamente non esiste un altro giocatore in questo momento forte come lui, ma Conte sa quello che deve fare. La cosa veramente pericolosa è tenere questa situazione a bagnomaria.
Gianluca,
ma mi sembra che vogliano chiuderla entro 10 giorni, cioè è giusto che Conte abbia a Castel di Sangro, quindi nella seconda fase del ritiro, praticamente a ridosso dell'inizio del campionato, perché Castel di Sangro dal 25 luglio al 9 agosto, poi il 17 comincerà il campionato. È giusto che a Castel di Sangro Conte abbia l'attaccante che giocherà nella squadra del prossimo anno, e quindi in un senso o nell'altro bisogna risolvere la questione Osimhen entro il 25 luglio, entro la partenza per Castel di Sangro, perché o ci sarà Osimhen o ci deve essere l'altro attaccante se non ci sarà Osimhen.
No, Gianluca, ma tu conosci i tempi di De Laurentiis nello stipulare i contratti? Insomma, io dubito che si riuscirà a fare tutto così in fretta, dubito, ma me lo auguro, perché Osimhen quest'anno è uno dei giocatori che ha reso, ha fatto 15 gol, ma ha creato anche problemi. Quindi se deve andare via, che vada via. Perderemo qualcosa, ma ne guadagneremo in serenità nello spogliatoio. Però ripeto, che vada via il più presto possibile.
E arrivano tantissimi messaggi al nostro numero WhatsApp, tantissimi complimenti per lei, professore, veramente ci sono, lei ha un fan club qui a Radio Marte veramente molto ma molto caldo. Io le voglio chiedere, professore, si è vista un'inversione di tendenza, un cambiamento da parte di De Laurentiis? Ne abbiamo parlato anche prima con Fedele e ci stanno arrivando tanti messaggi in tal senso. Il patron del Napoli era Di Maro già da venerdì sera, si è presentato soltanto ieri a fine allenamento, aveva promesso che si sarebbe presentato in tribuna stampa con i tifosi nel pomeriggio, non l'ha fatto. è una sorta di discrezione, di inizio di rispetto della divisione dei ruoli all'interno del calcio Napoli?
Secondo me De Laurentiis, da uomo di grande intelligenza come nessuno può negare sia, ha capito gli errori e i disagi dell'anno passato e ha cambiato strategia. Ora, l'unica cosa che io dico, non bisogna cadere da un eccesso all'altro. Cioè, mo, se De Laurentiis ha fatto una volta al campo, immediatamente, ah, hai visto, stai ancora in me, ma quello è il padrone, il proprietario, il titolare, quindi mi sembra che abbia tutto il diritto ogni tanto di farsi vivo. Però da uomo intelligente qual è, lui certamente ha cambiato indirizzo. D'altro canto, chi ha sentito la conferenza stampa di Conte, è stata una conferenza stampa senza peli sulla lingua. Conte ha detto, decido solo io chi resta e chi parte. Insomma, queste sono affermazioni forti.
No, un pizzato.
Ecco, questa è la mia idea.
Cosa le è piaciuto, professore, in particolare, al di là di quello che ha detto adesso della conferenza stampa di Conte? Una frase, un concetto che ha lasciato il segno, secondo lei?
A me, quello che è piaciuto è quello per cui lo criticano molti, con i quali io non condivido la visione della vita e del calcio. Conte è un risultatista, meno male, perché nello sport contano i risultati, nello sport professionistico, nello sport dilettantistico magari no. Quindi innanzitutto lui tiene ai risultati, l'ha detto chiaramente. Secondo, ha avuto il pugno duro con i calciatori dicendo, se uno c'ha mal di pancia si è vicino a me, glielo faccio passare io. Devo dire la verità, io queste affermazioni le ho trovate tipiche di un uomo di grande personalità.
Direi di sì. Invece c'è Fernando Pero che al 339-666-9990, professore, fa questa osservazione, dice, non c'è sta niente a fa, e i professori matematica non sbagliano mai a parlare. Quindi voglio dire, con tanto di applausi, no? Di emoticon.
No, abbiamo fatto tutti i nostri errori, per carità, molto gentile. Molto gentile.
Ma invece, a proposito di professore di matematica, tra le varie domande ad Antonio Conte c'è stata anche quella legata ai bookmakers, che darebbero, dopo il decimo posto dell'anno scorso, il Napoli terzo in classifica per il prossimo anno, cioè significa che il Napoli potrà lottare per le prime tre posizioni. Secondo quale algoritmo, secondo lei, professor Trombetti?
Loro lo fanno sulla base delle scommesse, cioè prendono le scommesse e fanno questi graduatori. Non vi dimenticate che l'anno in cui vincemmo lo scudetto, i cosiddetti bookmaker lo davano al sesto posto il Napoli. L'anno
sesto?
Sesto.
Che poi sì, quinto o sesto, sì, ricordo.
L'anno in cui vincemmo il campionato. Io dico soltanto una cosa, Gianluca, il Napoli deve avere un obiettivo, andare in Champions. Se lo raggiunge dobbiamo applaudire. Non vorrei che mo tutti si mettano in testa e vinciamo lo scudetto, ma arriviamo secondi, è un'annata
fallimentare.
No, dobbiamo mantenere i piedi per terra. Siamo arrivati a 41 punti dall'Inter e a 15 o 16, non mi ricordo, dalla quarta classificata. Se il Napoli entra nelle prime quattro, secondo me fa il suo dovere l'anno prossimo, poi dopo Dio vede il problema.
Professore, per quanto riguarda gli acquisti, insomma, del Napoli, vorrei sapere la sua in merito al ruolo, o meglio al reparto, che secondo lei ad oggi andrebbe rinforzato.
Loro hanno fatto un'operazione forte sulla difesa, sì, mi pare, no? Sì. Che non l'hanno rinforzato, l'hanno tutta cambiata.
Sì.
E questa è la difesa. Poi io penso che ci vuole un centrocampista forte. Non so se con le caratteristiche di Zelinski o meno, perché non so Conte come vorrà giocare. Però noi, perdendo Zelinski, abbiamo perso qualità. E quindi di questo bisognerà tenerne conto. Sull'attacco che cosa dire? Se restano Conte e Politano, a destra siamo a posto. Bisognerà vedere Conte come valuta questo oggetto misterioso danese, perché
Lindström,
se voi leggete i giornali di un anno fa, era dato da tutti i grandi allenatori come un acquisto fortissimo del Napoli. Sì. E invece a vedere in campo sembra uno che doveva fare un altro mestiere piuttosto che giocare a calcio, non mi sembra verosimile. Quindi stiamo a vedere Conte come lo valuta, stiamo a vedere se per caso non rifiorisce questo giocatore. Se fosse così, francamente in attacco non mi sembra ci sia granché da fare. L'unica cosa da capire veramente e se tenere ancora Raspadori e lasciarlo andare via, perché
ecco, questa insomma, è un'altra domanda.
A me Raspadori non sembra che possa avere spazio nel Napoli così come si va a configurare.
Ecco, io invece per esempio su questo dissento dal professore, non capita spesso. Ritengo che invece con Conte, con il modulo di Conte, Raspadori possa tornare quello di una volta e possa essere il suo anno questo. Cioè a ridosso della punta, se sarà Lukaku non lo so, Raspadori possa avere grandi chance, anche perché l'unico giocatore insieme a Lindström che può giocare in, diciamo che ha le caratteristiche per giocare in zona centrale a ridosso della punta e non è un laterale come Politano, Ngong e Kvaratskhelia, per intenderci. Ecco.
Allora, non ci credo. Il Napoli gioca a quattro punte, Gonge o Politano, il centravanti Kvaratskhelia,
Kvara
e Raspadori.
No, secondo me io giocherei, cosa, io non sono punta, Conte, giocherei con Kvaratskhelia e Raspadori alle spalle di Lukaku.
E senza esterni?
Esterni, vabbè, Spinazzola, vabbè. Di Lorenzo e Anghissello, Botka, mediani e i tre difensori.
Vedremo. Allora,
facciamolo decidere a Conte. Esatto.
Ovviamente stiamo giocando noi, però insomma.
Professore,
è un'idea.
Professore, intanto la ringraziamo per essere con noi. Ci arrivano veramente tantissimi messaggi. Massimo Perfetto dice: il professor Trombetti ha un gran bel carattere e un ottimo atteggiamento. Insomma, quindi la saluto con questo grazie, complimento.
Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori, sono così gentili.
Grazie al professor Guido Trombetti. Gianluca, ma siamo arrivati già alla fine della prima ora, ti dobbiamo salutare.
Ci salutiamo, ma ci ritroviamo questa sera alle 20 in apertura per dare tutti i dettagli della giornata e dell'allenamento anche del pomeriggio alle 18:30. Chissà cosa accadrà, se ci sarà De Laurentiis, cosa proverà Conte in vista dell'amichevole di domani, la prima contro i dilettanti della Naune Val di Non. Quindi altre notizie e curiosità sulla giornata, la quinta del ritiro del Napoli qui a Di Mauro Folgarida in Trentino questa sera dalle 20 in Marte Sport Live. Ancora con te Emanuela in studio.
Grazie come sempre per le tue informazioni puntualissime lì dal ritiro di Di Mauro. Noi vogliamo in pubblicità qualche istante, torniamo da voi per la seconda ora di Forza Napoli Sempre.
Forza Napoli Sempre. Forza Napoli Sempre.
Ed eccoci tornati cari amici ascoltatori, ci potete ovviamente seguire anche dal canale 183 del Digitale Terrestre. Siamo prontissimi per questa seconda ora di Forza Napoli Sempre Summer Edition. Al microfono per voi Emanuela Castelli, abbiamo salutato Gianluca Gifuni che da Di Mauro ritroveremo questa sera in apertura di trasmissione di Marte Sport Live, vi ricordiamo l'appuntamento dalle 20 alle 21 in regia. Colgo l'occasione per salutare Gigi Soriani appena arrivato e ringraziare Mario Palligiano che ci ha accompagnato lungo tutta la prima ora di Forza Napoli Sempre, ma io volo immediatamente al telefono perché ho il piacere di ritrovare ai nostri microfoni Enrico Varriale. Bentornato Enrico.
Buongiorno Emanuela, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Enrico, il Napoli sta cambiando, si sta plasmando un nuovo Napoli sotto le mani di Antonio Conte. Quello che balza agli occhi è la differenza comportamentale dello stesso patron del Napoli, che non ha presenziato, pur essendo a Di Mauro alla conferenza stampa di Conte, non si è fatto vedere durante l'incontro tra i calciatori ed i tifosi andato in scena ieri, e aveva promesso di fare un blitz in tribuna sugli spalti lì di Carciato, e invece non si è fatto vivo, e fondamentalmente è un rispetto dei ruoli che si sta iniziando ad avere in casa Napoli con un presidente un po' più defilato.
Cristina era quello che si era visto plasticamente già nella conferenza stampa di presentazione di Conte a Palazzo Reale, no? Cioè veramente si intervenne quando era necessario che lo facesse, e poi di altre volte ha lasciato ovviamente la scena all'allenatore che ha scelto. Mi sembra un viatico positivo, mi sembra un rispetto, diciamo così, reciproco delle competenze. È chiaro che sulla squadra decide Conte ed è normale che sia così, come è normale che sullo stadio, sulla gestione economica della società, su quelle che sono le dinamiche amministrative, politiche che riguardano sostanzialmente il club, decide De Laurentiis. Funziona da sempre così. È stata un'annata negativa quella dell'anno scorso, quando c'è stata una sovrapposizione di ruoli che poi abbiamo visto non ha funzionato. Ma questo mi sembra ovviamente la base di partenza per un rapporto che secondo me può dare grandi soddisfazioni ai tifosi del Napoli.
Insiste ancora la questione Osimhen, oggi non si è allenato insieme ai compagni, un piccolo affaticamento. Secondo te, Enrico, può essere anche la spia di una cessione immediata, oppure si tratta semplicemente di una questione di campo, di un affaticamento realmente, come insomma ci ha comunicato anche Gianluca Gifuni da Di Maro?
No, ma su questo credo che appunto è probabile che ci può essere questo nel corso dei primi allenamenti, che peraltro sono molto intensi, quelli che chiede Conte fino al primo giorno, può capitare anche questo. Ma vedi, su Osimhen non mi farei tanti problemi o tante, cioè per carità, è chiaro che l'entusiasmo dei tifosi nei confronti del nigeriano è sempre molto forte, ed è chiaro che anche per i colleghi che sono a Di Maro 2 più 2 fa 4 per certi aspetti, anche per forzare un po' la situazione e scrivere di cose come dire, che fanno sicuramente gola ai tifosi, però a me pare chiaro che il destino di Osimhen sia abbastanza deciso. Credo anche che onestamente tutto questo allarmismo sul fatto alla cessione o non alla cessione, io credo che il mercato degli arabi si apre il 17 di luglio. Sì. In Inghilterra finora si sono mosse solo le piccole società e non sono ancora scese in campo i grandi club. E le piccole fino adesso sono state costrette più a vendere che ad acquistare, perché entro il 30 giugno c'era un fair play britannico molto, diciamo così, deciso, incisivo, per cui i conti dovevano mettere a posto anche in Inghilterra. Adesso cominceranno a muoversi, dopo gli europei, i grandi club, si cominceranno a muovere i grandi attaccanti, perché il giro poi è destinato a partire, e credo che in Inghilterra o in Arabia, insomma, De Laurentiis avrà modo di trovare l'interlocutore giusto, l'acquirente giusto per portare a termine quella che è una vicenda che si era già, come dire, in qualche modo intravista dai tempi della firma del contratto, del rinnovo di contratto di Osimhen con la clausola rescissoria e il super stipendio che già hanno preso dal Napoli. E io credo che il prossimo centravanti del Napoli sarà Lukaku, non dico 100%, ma insomma quasi.
Beh sì, anche perché Conte non è allenatore che dà indicazioni sul profilo da acquistare, è proprio un allenatore che va sui nomi specifici, e pare che appunto Lukaku sia in polla assoluta per sostituire Osimhen. Per quanto riguarda, lasciamo andare un po' il mercato, lo approfondiremo ovviamente nel corso di questa puntata, però con te vorrei fare un'analisi su questo nuovo Napoli che sta nascendo. Abbiamo visto rapporti diversi appunto tra De Laurentiis e l'allenatore rispetto a quanto accaduto ovviamente nella disastrosa passata stagione, però c'è anche un'altra novità importante che si coglie subito al primo sguardo lì a Carciato: 16 gli uomini in grigio, come li ha definiti Gianluca, cioè 16 membri dello staff di Antonio Conte. Secondo te, Enrico, è il segno della spia di una crescita del Napoli anche da questo punto di vista, un qualcosa che potrebbe far parte, al di là dei nomi, ma che potrebbe far parte anche del Napoli del futuro, perché appunto Conte magari sta trasformando il modus operandi della stessa società?
Ma allora guarda, se uno prende Conte e prende un top trainer mondiale, e oggi gli allenatori importanti si muovono così, con staff cospicui, con persone che curano sostanzialmente le varie fasi dell'allenamento, c'è quello per i portieri, c'è quello per i difensori, ci sono i tattici, ci sono coloro che studiano sostanzialmente al videotape tutte le partite. Nell'organico del Napoli è stata inserita una figura secondo me fondamentale, che è quella di Lele Oriali, che io ricordo anche in nazionale con Conte, che c'è un grandissimo lavoro oltre che poi all'Inter. Oggi il calcio funziona così, ed è giusto secondo me, se vuoi puntare a determinate figure professionali top, che tutti adegui a questo. È chiaro che insomma poi alla fine quello che deve parlare il campo, no? Perché adesso siamo nella fase sicuramente di tutte le
premesse positive che sono secondo me non scontate visto dalla stagione da cui veniva il Napoli. Il grande merito di Conte e di De Laurentiis che lo ha scelto è stato quello che praticamente in 20 giorni ha cambiato il paradigma. Insomma, il Napoli era una società e una squadra che usciva da una stagione disastrosa dopo la vittoria dello scudetto, adesso è tornato l'entusiasmo ed è importante questo, staff e tutto quanto, possiamo esercitarci su tante cose. Lo importante però che il Napoli sembra proiettato verso un futuro importante e verso, come dire, una prospettiva che ovviamente poi va verificata sul campo, però ripeto, io sono fiducioso, l'ho detto dal momento dell'ingaggio di Conte, perché quando prendi Conte insomma prendi un vincente e quindi è quello che secondo me il Napoli sta facendo bene ad assecondare e a portare avanti.
A me viene da fare un parallelo, no? Tra due allenatori di cui uno abbiamo già visto quanto è inciso proprio su un ciclo di 10 anni ed oltre a Napoli, e ovviamente mi riferisco a Benitez, che ha inciso tantissimo sul mercato acquistando tanti giocatori che hanno fatto poi la storia di gran parte dell'era De Laurentiis. Oggi Conte, che potrebbe conferire questa nuova mentalità al Napoli, potrebbe darle un ulteriore step di crescita. Secondo te, Enrico, quali sono gli obiettivi concreti del Napoli per la stagione che si sta avviando alla luce di tutto questo?
Guarda, io penso che a Napoli, ma anche fuori da Napoli, devono cominciare tutti a prendere, diciamo così, visione e attenzione delle parole che Conte pronuncia nelle conferenze stampa, perché Conte è uno che non si nasconde, dice sempre quello che pensa, non dà mezze verità. E tu prima citavi Benitez è stato un perno della crescita del Napoli. Ma ricordiamoci che Benitez è arrivato quando la squadra oggettivamente disputava le coppe, aveva comunque una fase di crescita. Il grande merito di Conte in questa fase sul mercato è stato quello di attirare dei giocatori che con un Napoli che quest'anno non fa neanche la Conference League, insomma, non erano tutti quanti proprio. Buongiorno è un giocatore che obiettivamente, al di là delle disponibilità economiche e della volontà di De Laurentiis di spendere una cifra per un difensore importante che in Italia nessuno ha avuto la forza di spendere, e però anche è stato invogliato di venire a Napoli perché a Napoli c'è Antonio Conte, uno dei giocatori li migliora, e quindi anche i giocatori che hanno sale in zucca possono pensare non all'uovo oggi ma alla gallina domani. Dopodiché il discorso relativo a quello che tu mi chiedevi è proprio secondo me quella che è la finalità in questo momento che deve essere per il Napoli. C'è un allenatore come Conte, quando ti dice che l'obiettivo del Napoli quest'anno deve essere necessariamente quello di entrare nelle prime quattro, ma senza però seguire voli pindarici per cui tanti cominciano a dire il Napoli è favorito, c'è qualche collega anche insomma abbastanza che dice no, Conte si comincia a nascondere, ma si comincia a nascondere di chi? Cioè il Napoli l'anno scorso è finito a 40 punti dalla prima, a 41 punti dalla prima. Abbiamo assistito per un anno l'anno scorso a reti e a giornate unificate sulla Juventus che non aveva le coppe, aveva comunque sostanzialmente il secondo o il primo monte ingaggi d'Italia, aveva l'allenatore più pagato d'Italia, ma dice però deve arrivare al quarto posto, perché insomma quello è l'obiettivo. Se arriva al quarto posto accentrato, insomma, se questo valeva per la Juve l'anno scorso, come può non valere per il Napoli quest'anno? Insomma, poi quello che viene di più è tutto ovviamente di guadagnato, però il Napoli quest'anno deve giocare per rientrare in Champions League, e questo è l'obiettivo.
È questo l'obiettivo. Staremo a vedere nelle prossime settimane quali altri calciatori verranno, diciamo, a Napoli, ma soprattutto le cessioni che verranno effettuate, perché questo ritiro servirà a Conte proprio per valutare qualche calciatore che è a dubbio di permanenza. Detto questo, ti ringraziamo Enrico per essere stato con noi, ti seguiamo come di consueto in tutte le tue attività e disamine sul calcio a 360 gradi.
Grazie molto Emanuela, buona giornata a tutti.
Grazie ad Enrico Varriale. Noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Ci sono arrivati tantissimi messaggi, anche tanti vocali che andremo ad ascoltare tra pochissimo, e poi 081-6363 per intervenire in diretta. Tra pochissimo avremo Francesco Modugno di Sky Sport, uno dei nostri quattro moschettieri, con cui andremo a parlare proprio di calciomercato, e questo è il momento per intervenire con noi qui su Radio Marte. A tra pochissimo.
Ed eccoci
Eccoci tornati, cari amici sportivi, cari amici di Marte, di Radio Marte e di Forza Napoli Sempre, in questa Summer Edition, due ore in vostra compagnia a parlare chiaramente del Napoli, che è in ritiro, sta vivendo oggi il quinto giorno di ritiro lì a Di Maro in Trentino per la prima parte del lunghissimo pre-season degli azzurri agli ordini di Antonio Conte. L'abbiamo sentito prima da Gianluca Gifuni, nostro inviato appunto a Di Maro. In effetti non c'è tantissima affluenza di pubblico, ho letto un po' di numeri sulla carta stampata, Gazzetta, Corriere dello Sport, entrambi davano un'affluenza di circa 3.500 persone per tutto l'arco del weekend. Ricordo che ai tempi di Sarri, se non erro, addirittura c'è stata qualche punta di 10.000 tifosi per il fine settimana, però ricordiamo che all'epoca il Trentino era l'unico ritiro, diciamo, del Napoli. Adesso c'è lo spezzettamento con il ritiro di Castel di Sangro, dove tra l'altro arriveranno anche tutti quanti i big, i nazionali, che ovviamente ora si stanno godendo le loro vacanze dopo un anno particolarmente impegnativo, per poi tornare, anzi accasarsi, aggregarsi ai propri compagni agli ordini di Conte lì in Abruzzo. 339-666-9990 è questo il numero da comporre, al quale inviare i vostri numeri WhatsApp, 081-63-6363, per intervenire in diretta, non solo per porci le vostre domande di calciomercato, perché ovviamente tra pochissimo avremo in collegamento con noi Francesco Modugno di Sky Sport e approfondiremo un po' tutti i temi caldi di queste ultime ore, ma anche per porre le vostre riflessioni sul Napoli stesso. C'è un nostro amico, un nostro ascoltatore, non si firma, dice volevo sapere per il contratto di Kvaratskhelia a che punto siamo. Allora, oggi ho letto su diversi quotidiani proprio il punto sul contratto, sul rinnovo che è stato appunto di cui è stata inoltrata la proposta dal Napoli con lo stesso Aurelio De Laurentiis, Semana e Chiavelli, che si sono diretti in Germania, un blitz appunto durante Euro 2024, per proporre appunto il rinnovo a Kvaratskhelia. Kvaratskhelia ci starebbe pensando, in ogni caso non si muove da Napoli. Proviamo a chiedere conferma in tal senso e tutti gli ultimi aggiornamenti a Francesco Modugno di Sky Sport. Bentornato Francesco.
Ciao, bentrovati a tutti, buon pomeriggio.
Allora Francesco, Kvaratskhelia non si muove, rinnovo o meno, resta a Napoli, giusto?
Sì, non penso ci siano dubbi, ma aggiungo, non penso ci siano stati mai dubbi.
Esatto.
C'è un discorso aperto, c'è una trattativa con il giocatore che legittimamente fa le sue valutazioni, che magari è stato fortemente tentato da altri progetti lusingati, sai, quando si chiama il Paris Saint-Germain, Parigi è città che ha un fascino, una suggestione, una PIL, il PSG tra l'altro società ricchissima, e quindi sicuramente avranno trovato il modo per invogliarlo. Però qui c'è un progetto, come tante volte ho anche detto, per De Laurentiis è davvero il ponte sul futuro. Poi ci sta che chiaramente ci sia una trattativa complicata, certamente non alle cifre che ti propone il Paris Saint-Germain, certo. A quelle il Napoli non può arrivarci, però c'è una centralità che gli viene riconosciuta, un adeguamento importante, anche un prolungamento, e poi sai, la storia del Napoli degli ultimi anni, degli ultimi 20 anni, direi, anzi, facciamo 10-12 dal Pocio in poi, racconta che in certi casi la proprietà è stata brava a trovare sempre una via di mezzo, non dico un compromesso, però magari l'inserimento di una clausola, una promessa, una stretta di mano, ma certamente non quest'anno. Quest'anno Kvara non si tocca.
Allora, invece ci arrivano tantissimi messaggi al 339-666-9990. Un nostro ascoltatore, Antonio, dice: ma perché non li leggi se poi perché ci fai scrivere i messaggi se poi non li leggi? Ma dico ad Antonio che siete veramente tantissimi, infatti, siete tantissimi, quindi sicuramente qualcuno non potrà leggerlo, però colgo l'occasione per leggere il suo, che ha fatto un'analisi su Osimhen, che è stato oggetto di un'analisi con Enrico Fedele nella prima ora di Forza Napoli Sempre. Dice Antonio: Osimhen ha fatto gol di rapina sul rigore e di testa, però non segna mai col tiro da fuori alla Mertens, mai con dribbling e tiro alla Higuain e mai con scambi coi compagni come Lautaro Martinez. Perciò la sua indispensabilità dipende da come vuole giocare il Napoli. Se Conte farà una squadra su misura su Lukaku, sarà più utile certamente il belga rispetto ad Osimhen. Beh, mi sembra un'analisi anche condivisibile da certi punti di vista.
Mica tanto.
E beh, comunque che non faccia tantissimi gol da fuori area Osimhen è vero.
Ma sì, ma neanche Dries, che amico mio, e io un bene dell'anima, faceva gol di testa.
Chiaro, ognuno ha le sue skills, diciamo.
E neanche andava via con quella potenza, con quella progressione. Rabbia, con quella progressione a campo aperto, che invece è una caratteristica di Osimhen, che quando può esprimere tutto il suo potenziale è un centravanti dominante, ma lo è ciascuno a modo suo. Sai, uno completo il Napoli l'ha avuto, uno che sapeva tutto, il più forte di tutti per me di centravanti, ma questo è un capitolo che abbiamo già aperto e so che ha alimentato grandi discussioni, ed è stato il Pipa. Gonzalo Higuaín aveva tutto, gli altri hanno tutto, ma chiaramente delle virtù che emergono in assoluto, e Victor c'ha le sue. Victor è un grandissimo centravanti. Poi sai, si può discutere, ci sono le preferenze, ci sono le caratteristiche, soprattutto un allenatore che nella sua storia per esempio ha sempre avuto un centravanti forte di peso, di grande fisicità, però anche quella la puoi esprimere in tanti modi, la puoi esprimere a campo aperto, la puoi esprimere dentro l'area di rigore, ecco, Victor sa fare entrambe le cose.
Però è vero che in base anche al calciatore, alle caratteristiche del calciatore, può cambiare poi il modo di giocare e di andare a finalizzare l'azione, quindi anche il modo forse di costruirla negli ultimi 20-30 metri.
Io non credo, purtroppo, ahimè, a noi che ancora ci gusteremo Victor, purtroppo.
No, è chiaro.
Però con Victor puoi andare a campo aperto,
sì.
Puoi cercarlo dentro l'area, e Victor di testa, lavorandoci tanto con Spalletti e il suo staff, è diventato forse uno dei migliori colpitori al mondo. E ti dico, è anche uno che lì dentro l'area sa farti rispettare. Penso al gol, per esempio, meraviglioso fatto con la Roma, no? Quello
sì,
che
sì.
Controlla il pallone come una foca, senza neanche troppa grazia, perché l'eleganza non sempre gli appartiene, però con un dominio, con una forza, Victor è un centravanti da 130 milioni. Li portano tutti al Napoli, ma quelle sono le valutazioni.
È chiaro. Assolutamente d'accordo con te per quello che può valere, ovviamente, Francesco. C'è un nostro ascoltatore invece che fa una riflessione e ti pone una domanda. Da inizio mercato poche cessioni, solo Zanoli, come mai non si riesce a sfoltire la rosa? Forse sono in corso valutazioni da parte di Conte.
No, perché quelli del Napoli costano, perché quelli del Napoli sono bravi. Te l'ha detto Conte l'altro ieri, è un'idea che mi appartiene. La stagione passata non deve indurre in una tentazione, buttare via il bambino con tutta l'acqua sporca. Il Napoli c'ha tanti giocatori di livello, e quelli di livello Napoli costano come cartellino e costano come ingaggio. Quindi non è così facile venire dal Napoli e prenderli. E quindi ci sta che anche chi chiaramente ha messo nel mirino qualche calciatore azzurro aspetti, tratti, magari cerchi di capire se può rientrare nel progetto Conte. Sai, non dovesse qualcuno rientrare, è chiaro che Napoli avrebbe, no, un atteggiamento un po' più disponibile nella trattativa. Quindi il mercato c'ha i suoi tempi, ce li ha per il Napoli, ma ce li ha anche per chi vuole comprare dal Napoli.
Allora, guarda Francesco, c'è qualcuno che ti fa concorrenza. Un nostro ascoltatore si firma come l'infiltrato da sempre notizie di calciomercato. Dice: non è detto che Osimhen vada via, gli è stata fatta una proposta di rinnovo di ulteriori 2 anni a 7,5 milioni con clausola a 100 milioni. Ma voi di Sky avete notizie in tal senso?
Io faccio fatica a parlare con una persona che si chiama l'infiltrato. Io ci metto la faccia, ci lavoro 24 ore al giorno, qualche notizia la prendo, qualche altra no, ma non posso dialogare con uno che si chiama l'infiltrato. Se il signore infiltrato, per il quale ho grande rispetto, si palese, dice: mi chiamo così, questa è la mia faccia, e sarà bellissimo anche prendermi il caffè. Ma con uno che si chiama,
guarda, a questo punto organizziamo un caffè qui a Radio Marte, quando ci verrai a trovare, quando ci
verrai.
paga Modugno, guarda Modugno, ti chiede Gigi Soriani, lo riesce ad offrire anche a lui un caffè?
Ah, Gigi.
Sì. Perché Gigi Sorani è un caffeinomane, ma di quelli a scrocco, perché non lo offre mai, se lo fa sempre offrire.
Gigi c'ha la cena pagata gaeta.
Perché
la nostra dimora, il nostro rifugio è lo stesso, e quindi Gigi sa che a gaeta c'ha la cena pagata.
Ecco, infatti lo vedo sorridere, tutto entusiasta, insomma non vede l'ora. Mi sembra che gli ridano gli occhi, veramente lo vedo così solo quando fa musica, quindi insomma vedi a che livello siamo. Quando vede e sente parlare Francesco Modugno si illumina come quando fa musica.
A proposito, ma la hit ultima,
mettiamola, quella, hai ragione,
ma quella spacca, quella è meravigliosa, va,
ma possibile. Francesco, ma io merito un tre in pagella stamattina e me lo hai fatto capire tu. Cioè, non è possibile, non l'avevamo ancora messo la hit.
Cioè, Gigi, dai.
La sta cercando adesso.
Ma come? È la sua col maestro Nino D'Angelo, come la sta cercando?
E ora la mettiamo perché veramente, guarda, ti faccio i miei complimenti in diretta, Francesco, perché veramente stavamo mancando in un aspetto fondamentale, veramente imperdonabile. Imperdonabile. Adesso che la vedo che sta scartabellando tra 300.000 computer alla regia qui, eccola. Insomma, Francesco, guarda, ti ringraziamo per averci detto che dovevamo mettere questa chicca in onda, hai ragione.
Quanta qualità il nostro Gigi Sorani.
Ma quanta qualità anche Francesco Modugno, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Detto questo, Francesco, io ti ringrazio, ti lascio sulle note di questo bellissimo pezzo, insomma, a firma anche Gigi Sorani, ovviamente, Nino D'Angelo, e ovviamente ti seguiamo nei tuoi milioni di collegamenti per Sky Sport.
Con una promessa che prima o poi ci andremo a mano. con la promessa.
Sta annuendo convintamente, ma più che una convinzione sembra una speranza molto flebile, ti dirò.
Bacio a tutti, ciao.
Grazie a Francesco Modugno. E sulle note di questo bellissimo pezzo di Nino D'Angelo e di Gigi Soriani voliamo in pubblicità, ma voi restate con noi, vai. Eccoci tornati alla Summer Edition di Forza Napoli Sempre, che non è una Summer Edition senza il jingle apposito che adesso Gigi Soriani ci metterà. Veramente oggi con la musica non mi sono trovata, ve lo dico. Bellissimo. Wonderful reflex is super senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, femme e uomo nel bando una crush, gli occhi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boss.
Penso. E io direi che ci voleva, no Gigi? Ci voleva, già mi immagino tutti i nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo dal cellulare, dalla nostra applicazione, con i loro tablet, insomma in spiaggia, con l'anguria, l'ombrellone, la granita di limone, come ci dice appunto Luca, l'infiltrato continua a dirci, vabbè, io vi ho detto di Conte a febbraio, di Buongiorno e Lukaku ad aprile, e quindi controllate i messaggi. Questo è vero, l'infiltrato queste notizie le aveva date, perché abbiamo tutti i messaggi che ci manda, insomma, anzi che ci fa la gentilezza di inoltrarci al 339-666-9990. Ma sta nascendo, lo dicevamo, il Napoli di Antonio Conte, con un'idea tattica piuttosto malleabile. Non ci sarà un unico sistema di gioco, lo ha detto lo stesso allenatore in conferenza stampa lì a Di Maro. Si stanno provando diverse soluzioni, diversi moduli, dal 3-4-3 al 4-4-2, ovviamente in assenza dei tanti big che erano impegnati con le loro nazionali. Proviamo a capire qualcosa in più dal punto di vista tattico del Napoli che vedremo, che immaginiamo adesso di Antonio Conte. Lo facciamo con mister Pasquale Casale. Bentornato su Marte, mister.
Buongiorno.
Allora, mister, il Napoli, Antonio Conte sta provando diversi sistemi di gioco. Oggi la difesa a 5 con esterni Spinazzola a sinistra e Zerbin a destra. Ovviamente manca Di Lorenzo, sarebbe poi quello il suo ruolo in questo, in, chiaramente stando così le cose. Però sta provando anche il 4-4-2, o almeno ha detto che potrebbe essere un modulo, insomma, un'alternativa valida. Che Napoli si immagina dal punto di vista tattico?
Ma più o meno quello che ha detto è l'elemento comune tattico che non fa la differenza, che fa la differenza o non la fa, secondo il punto di vista, è i due centrocampisti. Mm. Che già lo giochi il 3-4-3 o il 4-4-2. Rimangono i due centrali davanti alla difesa. Quindi il problema della differenza tra il 3-5-2 e il 3-4-3 è proprio questo. Se hai Lobotka, secondo me sarebbe indicato più averlo centralmente con due interni laterali alle sue, ai due lati. Però lui sta tentando la coppia Anguissa-Lobotka, quello che ho capito, e quindi solo col 3-4-3 o col 4-4-2 non cambierà niente per i due centrocampisti. Poi saranno gli interpreti sia centrali che esterni che cambieranno, o anche se Di Lorenzo si può adattare a fare sia il terzo di centrale di destra che il quarto basso, insomma, a destra, una difesa a 4. Insomma, il Napoli ha una squadra con alcuni giocatori che gli possono permettere all'allenatore di cambiare il modulo sia nella partita iniziale che durante la gara, e questo sicuramente sarà una forza del Napoli, della squadra di Conte.
Quindi un Napoli, diciamo, che riuscirà a cambiare pelle, un po' camaleontico, anche per evitare, insomma, di dare troppi riferimenti agli avversari. È stata una delle pecche della scorsa stagione, dove poi si cambiava tantissimo ma non c'era un'idea di gioco. Un Napoli quindi che lei immagina anche sorprendente dal punto di vista tattico. Quale potrebbe essere il giocatore che potrebbe beneficiare di più di queste nuove disposizioni tattiche? Si parla tanto di Raspadori, che non ha avuto tante possibilità fino a questo momento. Che ruolo immagina possa ritagliargli Antonio Conte?
Ma Raspadori, io ho sempre sostenuto che è un giocatore versatile che potrebbe, con convinzione, può giocare in diversi ruoli. A Sassuolo l'ha fatto, a Napoli forse vittima più del suo, della sua immagine da attaccante, da prima punta, ha mal digerito altri ruoli. Però sicuramente con Conte saprà inculcargli la mentalità giusta e sfruttarlo al meglio. Io penso che però la forza di Napoli rimanga comunque la scheda, e quindi qualsiasi sistema di gioco possa adottare Conte deve essere un sistema che favorisce più libertà a Cavaschelli. Abbiamo visto in nazionale, lui è un 3-5-2, giocava molto più libero perché giocava quasi la seconda punta, libero di spaziare da dove, si abbassava anche nei quattro di centrocampo, insomma, però aveva molta libertà. Io penso che e la forza del Napoli sarà in rapporto anche a questa libertà di Cavaschelli di poter girare il campo, di scegliersi lui la posizione, sì, partendo in un concetto tattico definito, ma avendo più libertà. Io i giocatori come Cavaschelli, con le dovute proporzioni, lo paragono a Maradona, insomma, il Napoli è un giocatore che gli altri si sistemavano e Maradona si sceglieva la posizione. Penso che Conte l'ha già detto.
Sì, l'ha anche detto infatti.
Ha detto che Cavaschelli non vorrà dare dei riferimenti agli avversari in Cavaschelli, quindi penso che stia studiando qualcosa per liberarlo.
In effetti, per quanto riguarda il Napoli, appunto, di Antonio Conte, insistono ancora due dubbi importanti. Andiamo a parlare del primo, che è Lindstrom. Lindstrom non ha avuto tanto spazio, anzi la sua prima stagione aveva scelto il Napoli per poter giocare di più rispetto ad altre proposte anche dalla Premier. Ha giocato poco e molto spesso male, con un'idea tattica molto ma molto confusa anche attorno allo stesso danese. Si aspetta che Conte potrà migliorarlo, rivitalizzarlo, oppure, come leggo da più parti, potrebbe essere in lista per essere ceduto o a titolo definitivo in prestito? Che cosa si aspetta su questo giocatore che era arrivato a Napoli con tantissima con un'aspettativa altissima da parte della piazza e del club?
Il problema di Lindstrom è che non somiglia a nessuno dei giocatori offensivi del Napoli, ha una sua caratteristica e quindi non è il vice di nessuno, dovrebbe fare il titolare o fa fatica, perché un allenatore crea un pacchetto di titolari e delle di alternative. In questo momento io non vedo un vice caso alla Scheglia, e Lindstrom potrebbe essere una pedina di scambio sul mercato per trovare un giocatore più simile alle caratteristiche, cioè chiaramente non le doti di Cavaschelli, perché è quasi impossibile, però un giocatore che per attitudine si presta al gioco del Giorgiano. Insomma, Lindstrom mi sembra più un giocatore estremo anarchico, quasi da schierare un po' da seconda punta in un sistema più bloccato, una squadra che ha meno ambizioni, meno obiettivi di campionato, cioè giocare con l'Inderson è una punta sarebbe riduttivo per il Napoli, quindi lo vedo in difficoltà in altri sistemi di gioco . E quindi io penso che Napoli cerca di sistemarlo con la contropartita tecnica, con la contropartita economica di fare mercato. Penso che sia questo l'obiettivo.
Probabilmente sì, insomma, ci sono diverse voci in tal senso, ovviamente vedremo nelle prossime settimane. 339-666-9990, mister, ascoltiamo insieme questo vocale di questo nostro ascoltatore.
Buongiorno Radio Marte.
Buongiorno.
Sono Pietro da Sessa Oruca.
Ciao Pietro.
Vi volevo chiedere, più che altro è una domanda, volevo analizzare un certo aspetto. L'anno scorso, nei primi 5-10 giorni di ritiro, il Napoli aveva avuto già numerosissimi casi di infortuni muscolari. Ad oggi non se ne sente uno, per fortuna. La mia domanda è, oltre all'analisi fatta, erano infortuni morali oppure era già partita male lo scorso anno, quindi da una scarsa preparazione fisica?
Grazie a Pietro. In effetti, mister, che cosa ne pensa? C'è stato qualche infortunio, più che infortunio, affaticamento muscolare di troppo l'anno scorso, non solo nella preparazione ma poi in tutto il prosieguo della stagione?
Gli infortuni possono essere causati da moltissime cause, ma anche una serie di cause, come per esempio essere arrivati in ritiro un po' appesantiti, oppure perché l'anno prima avevano fatto due preparazioni veloci, sapendo che c'era la sosta. Spalletti ha lavorato con carichi diversi, magari Garcia, sapendo che la squadra ha lavorato meno, magari ha aumentato i carichi di lavoro, magari Conte ha una visione diversa e sta andando piano, perché ho sentito, ho visto, insomma, che gli anelli poi non sono così duri, durissimi, ma molto probabilmente sarà partito con carichi più leggeri per lavorare meglio dopo, insomma. Bisogna vedere un po', sapere bene poi tutti gli aspetti, tutti i particolari della preparazione atletica. Chiaramente gli infortuni sono legati anche alla condizione di un calciatore. Se un calciatore non si prepara, non si presenta bene nei primi giorni di ritiro, rischia di infortunarsi, insomma. E quindi fare un paragone adesso, dopo 10 giorni, è un po' attardato, però sicuramente la squadra si è presentata con un altro figlio. Questo mi posso giocare quello che volete. La squadra che viene da un periodo così brutto l'anno scorso, sicuramente avranno avuto nella testa un altro atteggiamento e altri comportamenti, sicuro. Ecco. E quindi sotto questo aspetto Conte ha un vantaggio, insomma, giocatori che sanno che quest'anno non possono fallire dopo la bruttissima stagione dell'anno scorso, e sicuramente si sono presentati in condizioni migliori.
Ecco, quanto conta, proprio un flash di 30 secondi, quanto conta la motivazione che l'anno scorso sembrava essersi persa dopo la strabiliante vittoria dello scudetto dell'annata precedente, e quest'anno invece può agire da stimolo e da motore primo, perché si deve riscattare una figuraccia colossale?
Sì, ma tantissimo, ripeto, i calciatori sono dei ragazzi giovani, tutto sommato, che a volte ragionano non di testa, e quindi per conseguenza, adesso la conseguenza è quella che sanno benissimo che l'hanno riscato, non si possono sbagliare, saranno sicuramente più motivati, ma io più che più motivati, più pronti. Sicuramente si faranno trovare più pronti rispetto all'anno scorso. Poi vedo che la cosa più importante, la cosa strana, la cosa più che mi piace di questo inizio di preparazione è la faccia di Conte. Conte sembra proprio che è contento di stare a Napoli, ha il piacere. Io credo molto nell'atteggiamento posturale nella comunicazione, quindi quando vedo se faccio la differenza tra il rapporto tra Garcia e i giocatori l'anno scorso e l'ambiente che così si intravede quest'anno, io vedo che c'è un allenatore che è convinto di fare bene, e questo poi lo si trasferisce alla squadra, questo entusiasmo e questa gioia, e quindi sicuramente darà anche altre motivazioni ai propri giocatori. Quindi sono ottimista anche per questo, perché vedo un allenatore che non è venuto come seconda scelta, ma proprio perché dall'idea di essere contento di stare a Napoli, e lo fa capire in tutti i modi.
Ecco, mi piace tantissimo che lei, mister, abbia sottolineato proprio questa cosa, perché molti dicevano: ma perché Conte dovrebbe accettare il Napoli prima appunto che si ufficializzasse l'acquisto di diciamo l'incarico appunto ad Antonio Conte, e poi però addirittura successivamente, ma evidentemente non ha avuto altre proposte. Invece mi fa piacere che lei abbia sottolineato questo aspetto, di cui si sta parlando troppo poco, anzi dovremmo approfondire la questione. La ringrazio per essere stata... Prego.
No, sì, no, Conte, per fare una metafora, mi sembra quel bambino che si va per la prima volta al mare, che non sa, un po' incerto, sa, così un po' rigido, poi tocca il mare, si rende conto di che quanto sia bello, insomma. Io magari avevo avuto anche qualche perplessità, ma poi nel momento che è giunto a Napoli, no, nel momento che ha toccato il mare, ha capito la bellezza di Napoli e delle potenzialità che stanno a Napoli, e lo fa capire. Io ho questa percezione proprio, come dire: oh, ho fatto la scelta giusta, e Napoli poi, intorno a questo entusiasmo, cresce giorno per giorno.
È così, è molto bello salutarla su queste note di positività, ma assolutamente aderenza alla realtà, stando a quello che si vede proprio lì sul campo a Carciato. Grazie mister Casale per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a mister Pasquale Casale. Noi vogliamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, 2 minuti e 57 di pubblicità, e saremo da voi con altri due ospiti. Uno ve lo svelo subito, è Marcello Altamura di Cronache di Napoli, un altro insomma proviamo ad averlo ai nostri microfoni, so che vi farebbe molto piacere. A tra pochissimo. Eccoci tornati all'ultimo blocco di Forza Napoli Sempre Summer Edition. Queste due ore sembrano essere davvero volate, a partire dal collegamento con Gianluca Gifuni da Di Maro. Vi ricordo, a proposito, colgo l'occasione per ricordarvi l'appuntamento questa sera con Marte Sport Live dalle 20 alle 21, ovviamente tutti gli aggiornamenti da Di Maro, con lo stesso Gianluca Gifuni che si collegherà anche in diretta video con noi per darci tutti gli ultimi aggiornamenti anche per quanto riguarda l'allenamento del pomeriggio. Lo ricordiamo, quest'oggi si era vociferato che il Napoli si sarebbe allenato soltanto di mattina, invece pare appunto che sia stata confermata anche la seduta pomeridiana, quindi davvero non c'è sosta per gli azzurri di Antonio Conte, che la cui preparazione sta salendo sempre di più di livello, soprattutto dal punto di vista atletico, quando i carichi stanno aumentando di volta in volta, giorno dopo giorno, anzi sessione dopo sessione, fin dal primissimo giorno. Diamo il bentornato su Marte, è in collegamento con noi da qualche istante, a Marcello Altamura, Cronache di Napoli. Ciao Marcello.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Marcello, carichi di lavoro che crescono via via giorno dopo giorno, con ieri addirittura dopo la diciamo dopo l'allenamento tecnico-tattico del pomeriggio 20 giri di campo per gli azzurri.
Sì, ma il metodo Conte. Il metodo Conte, il full metal Conte lo conosciamo bene, insomma, no? È un allenatore che soprattutto
full metal Conte è benissimo, è bellissimo.
Full metal Conte, sì, perché soprattutto nei primi tempi torchia molto i suoi giocatori, e anche per ottenere l'obiettivo di una condizione fisica ottimale e proprio in avvio di stagione, e quindi sono ovviamente sacrifici che è chiaro che pesano di doppio, perché comunque i giocatori sono reduci da chi dalle competizioni o chi dalle vacanze, quindi riprendere è sempre traumatico, però io credo che il gruppo sappia bene che questa preparazione molto dura sarà un investimento per quando le cose si cominceranno a fare sul serio, e perché per far sì che il Napoli si presenti ai nastri di partenza della stagione con una condizione smagliante.
Allora, da qualche istante è in collegamento all'altra linea telefonica con noi qui su Radio Marte, diciamo un indimenticato attaccante del Napoli che è ancora molto ma molto legato alla nostra città. Do il bentornato su Marte, ne sono felicissima. Stefan Juoc, bentornato Stefan.
Buongiorno a tutti, buonasera.
Allora Marcello, lascio a te gli onori di casa, fai la tua prima domanda, la tua domanda per Stefan Juoc.
Sì, beh, intanto lo saluto affettuosamente.
Stefano, voglio chiederti una cosa. Si è parlato e si sta parlando tanto in queste ore della questione Osimhen, Osimhen Mattia, Osimhen Resta. Ti chiedo, da grande attaccante quale sei stato nella tua carriera, Osimhen, fatto salvo che il calciatore, il valore assoluto del calciatore non si discute, è magari meno adatto all'idea di gioco di Conte piuttosto che un Lukaku, che è un centravanti diverso da un punto di vista di caratteristiche fisiche, oppure tu immagini che alla fine, se non dovesse arrivare l'offerta buona, Conte potrebbe dire: ma sai che c'è di nuovo, se Osimhen resta io costruisco l'attacco su Osimhen?
Ma beh, penso che quando si tratta, stiamo parlando di giocatori forti, molto forti, che sia uno che sia l'altro fa poca differenza. Io penso che Conte, se non dovesse andare via Osimhen, sarà felicissimo di averlo, anche perché parliamo di un giocatore, di un top player, insomma, non potrebbe sicuramente lamentarsi del non arrivo magari di Lukaku in caso di permanenza di Osimhen. Ha dimostrato Osimhen che i gol li fa, ed è quello che deve fare un attaccante, di strada da lavorare tanto. Però penso che Conte, se dovesse rimanere Osimhen, sia il primo a essere contento. Non penso rimanga, perché alla fine è una scelta che è stata già fatta l'anno scorso. Squadre che vogliono Osimhen ce ne sono, è logico che magari pensavano potesse andare via pagando tutta la clausola, invece le cose sono cambiate. Magari se il presidente dovesse accontentarsi di una cifra inferiore alla clausola, Osimhen penso che possa andare sicuramente.
Secondo te, Stefan, sarà possibile che, cioè, può essere un'interpretazione, un'ipotesi valida, quella che la Premier stia aspettando proprio per tirare sul prezzo, insomma, per dirla in maniera molto maccheronica?
Ma ognuno c'è proprio interessi, giustamente, perché è logico che, sapendo che Napoli, tra virgolette, non ha mai contratti così alti come quello di Osimhen, in questo momento qua è logico che magari accontentarsi un po' da parte del presidente De Laurentiis possa facilitare l'operazione. Poi non è detto che il presidente, insomma, che quest'anno ci ha sorpreso in tante cose, no?
Sì.
Il modo di comportarsi, il modo di una presentazione che è stato abbastanza disperso diciamo a confronto degli anni passati, magari ci sorprende e decide di tenere anche Osimhen, però insomma mi sembra alquanto improbabile.
È difficile, in effetti questo può dare anche un po' di potere contrattuale, di contrattazione, o meglio in più alle possibili pretendenti di Osimhen. Tra l'altro il 17 si apre il mercato arabo con un Al Ahly, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, con un Al Ahly che potrebbe fare un'offerta insomma concreta per il calciatore. Ora, al di là di Osimhen, per cui insiste questo dubbio, resto su di te Stefano, e poi mi trasferisco ovviamente a parlare con Marcello Altamura. Raspadori, c'è un po' questa grande aspettativa all'inizio su Raspadori, poi non ha trovato tantissimo spazio. Pensi che Conte sia l'allenatore giusto per poterlo valorizzare, e in che porzione di campo, in che ruolo?
Ma sai, Conte valorizza un po' tutti, no? A livello di squadra, perché tiene sempre degli ottimi risultati. Raspadori dipende dal modulo che vorrà adottare Conte, perché se gioca col 5-3-2 può fare la punta che gira intorno alla prima punta, se decide fare il 5 o il 4-3-2-1 la difesa, io penso che sia sempre a 5 di Conte, non penso che passi la difesa a 4. Potrebbe giocare alle spalle dell'attaccante, però insomma dipende dal modo che fa Conte. È logico che non giocando con due punte, le due punte ad oggi sarebbero Osimhen e Kvara, che gli girerebbe dietro le spalle, questo sarebbe però ci sarà poco spazio, non giocando nemmeno le coppe, lo spazio si riduce di molto,
ecco.
Spezzola, si giocherà sicuramente, i giocatori avranno sicuramente magari meno spazio rispetto all'anno scorso, ci sarà da lottare per un posto, e comunque se tu vuoi vincere lo scudetto devi avere una rosa d'altezza, e Raspadori è un'alternativa di lusso tra virgolette, diciamo, però sì, alza sicuramente la qualità della squadra.
Questo sì. Invece Marcello, per quanto riguarda il Napoli, con questo nuovo volto che gli sta conferendo Conte, abbiamo visto prima, abbiamo parlato del grande entusiasmo appunto di Conte, diceva mister Casale, si vede che è proprio felice, anche dalla prossemica, dalla mimica, si vede che è felice e convinto del progetto Napoli. Ecco, quanto conta, diciamo, questo anche nel forgiare una mentalità vincente per i calciatori che vengono da una stagione devastante come quella della passata, come quella passata?
Io credo che la spiegazione più esauriente alla tua domanda si trovi anche rileggendo, no, le parole di alcuni dei giocatori che hanno partecipato all'evento di ieri sera. Sentire Politano e Rachmani, che sono due dei veterani del gruppo, dire sostanzialmente che l'aria è cambiata, è cambiato il clima rispetto alla scorsa stagione, fa capire che non solo il progetto tecnico, il gruppo di Conte l'ho appenamente sposato, ma che il Napoli ha quello che mancava invece nell'anno del dopo scudetto, cioè un riferimento certo da un punto di vista tecnico. Cioè Conte è un riferimento, è un totem piantato in mezzo al campo al quale i calciatori guardano con fiducia e si affidano alle sue scelte, si affidano alle scelte tecniche, si affidano alle scelte tattiche, e probabilmente anche se chiede a qualche giocatore di fare qualche sacrificio, magari di giocare in una posizione non sua o di, come dire, fare un surplus di lavoro, sì, i giocatori adesso sono convinti, sono motivati, cosa che l'anno scorso non era. Ecco, io credo che questo ha cambiato molto, così come ha cambiato la percezione del Napoli sul mercato, no? Io credo che Buongiorno sia una dimostrazione plastica del fatto che era stato cercato dal Napoli a gennaio e aveva detto al Torino: io assolutamente non vado a Napoli. Ora è venuto Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ha fatto carte false per vestire la maglia azzurra e sarà un giocatore del Napoli. Questo credo che l'effetto Conte lo dimostri pienamente.
Ti ringrazio Marcello per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto domani su Cronache di Napoli.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie a Marcello Altamura, ringrazio anche Stefan Juoc, ve ne siete accorti, è caduta la linea, ovviamente proveremo a riaverlo ai nostri microfoni nei prossimi giorni per continuare ad analizzare il Napoli di Conte, che via via prenderà forma proprio sotto i nostri occhi e sotto le mani sapienti appunto del mister. Noi siamo arrivati intanto alla conclusione di Forza Napoli Sempre Summer Edition, queste due ore sono volate, ringrazio Gigi Soriani in regia, saluto Peppe Varriale che ci ha raggiunto da qualche istante al di là del vetro, ovviamente vi lascio a Sulle Mani con Timo Suarez e Gigio Rosa, ringrazio però ovviamente prima tutti quanti voi per averci seguito fin qui e mi scuso con quanti non ho potuto leggere. Da Emanuela Castelli è tutto per il momento, ci rivediamo stasera con Marte Sport Live dalle 20 alle 21, ciao!
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo